Allora, qui nella parte che siamo nella terza parte del convegno, dove si parla dell'uomo nuovo in Cristo, cioè di come vivere tutto ciò che è stato detto nella parte precedente. Avevamo introdotto questo tema dell'uomo nuovo nella parte precedente, adesso siamo al numero 360, dove, siccome è stato già detto che qual è lo scopo della vita dell'uomo? Che cosa ci si attende dall'eternità? Che cosa Dio stesso e Cristo ha promesso per l'eternità? Detto in termini di linguaggio normale, è una felicità senza compromessi e senza incrinature. In termini teologici classici e nel linguaggio del Vangelo si chiama beatitudine. La beatitudine è la pienezza di ciò che una creatura può avere, che si tratti di un essere umano o di un angelo, una creatura razionale può avere. Ecco che allora qui si parla di quando Gesù stesso ne ha parlato nel Vangelo, le beatitudini. Il numero 360 è per noi le beatitudini sono una roba campata per aria, irraggiungibile, bella ma non si può, tutte queste storie qua, no? E invece l'annuncio cristiano parla delle beatitudini in un senso pieno della parola, non solo di qualcosa di vago e di irraggiungibile, ma di qualcosa di cui un assaggio è dato anche sulla faccia della terra, ma la pienezza irrevocabile, irreversibile e tale da non poter desiderare niente di più, perché soddisfa interamente la natura dell'essere creato, questo sicuramente nell'eternità. Io l'altro giorno sul blog di Sabino ho fatto un intervento che mi è venuto così spontaneo, ogni tanto qualche sprazzo mi viene, lo scrivo, li mando a lui perché mi espone il catechismo, mi fa una disponibilità straordinaria e ha anche una bella diffusione. Allora dicevo, a un certo punto uno si accorge, probabilmente aiutato anche dal passare degli anni, da tante cose, ma anche da un ragionamento freddamente scientifico, che a un certo punto la Terra non basta più. Si ha bisogno di un oltre. Il cielo, cosiddetto per usare categorie teologiche, categorie del Vangelo, è ciò che ci vuole, perché per risolvere la Terra ci vuole il cielo, sia per spiegare la situazione umana, sia per spiegarne anche le origini, sia per dare un destino alla terra. Cioè, uno, sai, finché sta bene, finché è giovane, finché cosa, pensa di fare mari e monti, eccetera. Poi la vita passa in un baleno e dove si punta, dove si dirige. Molte cose deludono o sfuggono di mano. E invece io so di essere fatto per l'eternità, so di essere fatto per una pienezza che qui non riesco a avere in maniera così soddisfacente, anche se sono più fortunato. La terra non basta più, ci vuole il cielo. Il Natale è il cielo che è venuto incontro alla terra, è Cristo che si è fatto uomo, è venuto a essere e a dire, signori, se allungate la mano e prendete la mia mano, io vi porto là dove desiderate di arrivare, a quella pienezza che è il cielo, per cui siete stati fatti, voluti e amati. Tutti quelli che sono disposti a coinvolgersi in una vicenda del genere. Non lo vuoi? Benissimo, sei libero. Sappi che prima o poi questo è l'inferno. Allora, numero 60, scusate. Perché le beatitudini sono importanti per noi? Perché dette così sono una roba campata per aria, di questo pazzo un po' poetico che un giorno comincia a dire beati di qua, beati di là, tutti stanno lì a ascoltare incantati in un quadretto che sembra una pittura di un poeta di un'epoca che non esiste più, ma che è una roba astratta, irraggiungibile. No, le beatitudini sono importanti per noi, perché sono una condizione che tu sei chiamato a non a costruire con le tue mani, ma a raggiungere lasciandoti prendere per mano e tirare su dalla palude in cui finisci se non accetti questa mano che si allunga per tirarti fuori. Dice, le beatitudini sono al centro della predicazione di Gesù, riprendono le beatitudini sono al centro della predicazione di Gesù, riprendono e portano a perfezione le promesse di Dio fatte a partire da Abramo addirittura. Siamo 2000 anni prima di Cristo, eh? Dipingono il volto stesso di Gesù, caratterizzano l'autentica vita cristiana e svelano all'uomo il fine ultimo del suo agire, che è proprio la beatitudine eterna. Io sono fatto per questo benessere. Benessere in senso metafisico. Ecco, diciamo qualche parola su questo. Qui si fa riferimento alle beatitudini proclamate da Gesù nel famoso discorso della montagna, riportato nei Vangeli di Matteo e di Luca. Di queste beatitudini si dice che, primo, riprendono e portano a perfezione le promesse di Dio fatte a partire da Abramo. E quando ad Abramo viene invitato a partire per la terra promessa che lui ancora non sa né dov'è né cosa, lui si fida di Dio perché in Dio è sicuro di trovare la pienezza della sua umanità, della sua dignità, della sua per sé e per la sua famiglia, per la sua gente, per la sua tribù, e si imbarca in questa impresa che è il pellegrinaggio della vita, il pellegrinaggio dell'esistenza. Alla luce di tutta la rivelazione e del deposito della fede, queste promesse si riferiscono all'opera di riparazione della giustizia originale, del rapporto tra l'uomo, umanità e Dio creatore. Qui la categoria fondamentale è giustizia. Giustizia non è una categoria marxista. I marxisti l'hanno ridotta a un livello sociologico, per delle ragioni storiche, tutto quello che volete, in bene e in male. Qui si parla di giustizia con la G maiuscola, di giustizia nel rapporto dell'uomo con se stesso, con Dio creatore. E qui per uomo si intende uomo-umanità, in blocco, ciascun individuo e l'umanità in blocco, che ha perso la pienezza della giustizia nel rapporto con Dio creatore e quindi con se stesso e con gli altri. E di lì scaturiscono i primi omicidi, Caino, scaturiscono le prime invidie, Abele che offre qualcosa che è gradito a Dio e Caino, dopo quello che ha fatto, tutto quello che offre è un'offesa, non può essere gradito, è falso. E tutto quello che seguirà dopo, poi la divisione delle lingue, la contrapposizione delle culture, Torre di Babele, tutto quello che disastroso salta fuori quando gli uomini vogliono fare da soli, senza Dio. Allora ci vuole, le promesse si riferiscono alla riparazione della giustizia originale. se ne parla troppo poco, invece è la cosa fondamentale, la questione della salvezza, della redenzione, è una questione di giustizia, bisogna ricostruire un modo giusto di vivere e questo te lo ricostruisce solo Gesù Cristo con la sua passione, morte e risurrezione. Tutto il resto è un contorno, è un di più, può essere bello, può essere, ma se non c'è questo livello di giustizia è tutto ingiusto, prima o poi è tutto ingiusto, prima o più tutto il resto non regge. Questo deve dire la Chiesa, perché questa è una sfida anche culturale, oltre che dottrinale, teologica e religiosa. La riparazione della giustizia originale che è operata da Cristo nel rapporto tra l'uomo umanità e Dio creatore, attuata da Cristo con la sua passione, morte e risurrezione. Che non significa che dopo Cristo risorto va tutto bene, significa che c'è una strada percorribile, che con Lui si può arrivare a raggiungere quella giustizia ricostruita in pienezza di cui qui possiamo avere un già e di cui avvertiamo il non ancora della pienezza, che sarà nell'eternità. La terra non può sussistere se non in vista del cielo. La terra non basta più, ci vuole il ricorso al cielo. Ecco, questa è un'antropologia, un essere umano che si concepisca in vista di un'eternità vive in un modo diverso da uno che pensa di finire in un mucchio di particelle nel terreno. Questa è un'antropologia, questa è una concezione radicata sulla fede. A questo serve la fede, non è una roba pia per devoti, facoltativa, è una cosa che se non ce l'hai crepi, prima o poi crepi. Puoi raggiungere un livello minimo di giustizia terrena se arrivi a rispettare un minimo di comandamenti, ma poi i comandamenti stessi sono tutti riferiti a Dio. Senza una visione trascendente la vita umana non regge. E questo ci se lo ficca in testa per esperienza, perché altrimenti nella misura in cui sei trascurato su questo sarai sempre insoddisfatto, prima o poi la vita non ti basta. La terra non ti basta prima o poi. Per quanto uno si possa chiudere in una superficialità totale e vivere come un automa, si può anche fare, però è come se si cancellasse l'intelligenza e si cancellasse l'affettività. Si rotola come delle pietre per inerzia. Ma non è bello così. Ecco, la riparazione della giustizia originale nel rapporto tra l'uomo umanità e Dio creatore, attuata da Cristo con la sua passione, morte e risurrezione, così da rendere nuovamente accessibile, non automaticamente acquisito, ma rendere nuovamente accessibile all'uomo il giusto modo di rapportarsi con Dio, con se stesso e con il prossimo. Coloro che sono colpiti dalla perdita della giustizia, grazie alla riparazione, divengono beati per l'eternità. Nelle beatitudini vengono elencate le condizioni di debolezza oggettiva o ritenuta tale in conseguenza della perdita della giustizia originale, qui evidenziata nel testo scritto tra virgolette, e la corrispondente riparazione evidenziata in corsivo, cioè qui bisogna avere il testo perché io metto gli afflitti tra virgolette e saranno consolati in corsivo, cioè come avviene il rimedio. Ma il rimedio non è una roba sentimentale, è una cosa metafisica, oggettiva. I poveri in spirito, dice, perché di essi è il regno dei cieli. I poveri di spirito nell'eternità avranno il possesso del regno dei cieli e qui possono cominciare a rallegrarsi perché sono sicuri che sarà quello il destino, se loro saranno fedeli al Signore. Gli afflitti saranno consolati, cioè tutto ciò che ti ha fatto stare triste e male qui, vedendo te stesso, ma vedendo anche gli altri in una situazione sbagliata, riceverà una risposta, riceverà una consolazione, cioè saranno resi consapevoli della strada buona che all'umanità è offerta. I miti, addirittura i miti erediteranno la terra, non è solo una questione dell'aldilà, ma già qui, vivendo una prospettiva di rapporto, come dire, pacificato con se stessi, con Dio e con gli altri, si ha anche una ricaduta terrestre, anche una ricaduta terrena. Cioè si vive meglio da cristiani che da pagani in sostanza, o da atei o da nemici di Cristo. Anche sulla terra c'è un respiro, la vita è più respirabile, perfino la sofferenza è umanamente più vivibile in una prospettiva di questo genere. E poi ci sarà un'eredità della terra anche in un mondo nuovo di cui non sappiamo le modalità. Cioè, le parole di Cristo qui contengono molto di più di quello che noi riusciamo a spiegarci. Tentiamo di vedere qualcosa. Quelli che hanno fame e sete della giustizia, del giusto modo di rapporto con se stessi, con Dio creatore, con il prossimo. Questo vuol dire fame e sete della giustizia. Non rivendicazione sociale e basta. Non dar fuoco a mezzo mondo e accoltellare i poliziotti. Questa roba qui fa schifo. È pura espressione di rabbia. Non è verità della vita. Potrà avere anche qualche motivo di giustificazione, ma la fame e la sete della giustizia, la fame e la sete del giusto rapporto con se stessi, con Dio creatore, con il prossimo. Questa è la domanda fondamentale che ti apre all'incontro con Cristo. Perché saranno saziati? Avrai un'esperienza di essere messo nel giusto posto, di fronte a te stesso, a Dio e al prossimo. Quando uno si sente al proprio posto, questo è ciò che rende beati, contenti. Il proprio posto è come di quando uno dice sono finalmente a casa mia, ma anche quando uno dice sono finalmente me stesso. Non ho bisogno di rincorrere dietro a modelli esterni da ricopiare su rotocalchi, su riviste dove tutti alla fine diventano uguali. Queste immagini tante volte anche di riviste femminili dove il modello della femminilità è fatta di icone tutte identiche, tutte truccate allo stesso modo, tutte pettinate allo stesso modo, tutte con lo sguardo, le cose. Questo è un annientamento della personalità, cioè devi saper personalizzare le cose, se no diventi una maschera. Adesso comincia a valere anche a livello dei maschi, perché anche quelli tra orecchini, barzingoli vari e coso si riducono secondo dei cliché che fanno abbastanza pena, insomma. Comunque, adesso qui non entro in dettagli in questo campo, ma poi i misericordiosi perché troveranno misericordia. Che non è un buonismo idiota, ma è il capire che se non c'è un altro che ricostruisce la giustizia originale e ci dà la chiave di accesso a questa giustizia originale, non è che possiamo arrabbiarci con gli altri. Essere misericordiosi significa riconoscere che siamo tutti nella stessa barca, nella stessa condizione, e solo se ci affidiamo a Cristo che riapre l'accesso alla giustizia originale, troviamo quella capacità di ricostruzione, di misericordia, di perdono, di sguardo vero verso il prossimo e verso se stessi. Troveranno misericordia vuol dire troveranno in Cristo uno che ha uno sguardo che ti capisce meglio di quanto non ti capisca tu stesso e ti prende per mano e ti solleva dalla tua pena, dalla tua fatica. riuscire a far vedere anche agli altri che ci sono vicino, che vivendo in questa prospettiva è meglio, si sta meglio anche qui, non si spera solo nell'aldilà. E questa è la testimonianza cristiana. Se in chiesa senti uno che parla e da lui traspare questa prospettiva così respirabile, così bella, così viva, così vera, questa è la prima missione, la prima testimonianza. Ma anche nella normalità dei rapporti, che si possa vedere che in te c'è un germe di vita positiva perché è il Signore che te lo mette dentro. E tu lo coltivi, lo alimenti attraverso l'uso dei sacramenti, attraverso la fedeltà alla preghiera, attraverso anche la paziente offerta delle fatiche che ci sono da fare. Signore, mi fai fare questa fatica, so che non è buttata via, ma è come un frammento del legno della tua croce che ricostruisce quella giustizia. Vengo reso un po' collaboratore anch'io della ricostruzione di quella giustizia. Questa è una prospettiva di fede che aiuta e come se aiuta, anche quando sei nel letto di un ospedale aiuta. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Cos'è la pulizia del cuore? È ciò che ti consente di guardare alla realtà non attraverso il filtro di ideologie puramente umane, che ti impediscono di renderti conto che non ci si può fermare a livello sociologico, psicologico, materiale, ma che nella prospettiva finale c'è Dio. Riuscire a vedere Dio, ecco, i puri di cuore vedono Dio come fine ultimo dappertutto. Non è che sono bravi, sono puri di cuore, fanno una spremuta di buoni sentimenti e vedono Dio. No, sanno che c'è, che è il fine ultimo di tutto e hanno una pulizia interiore che gli permette di ragionare così e di non fermarsi. In tutti questi talk show, queste trasmissioni, c'è tanta brava gente, tutti questi professori, psicologi, sociologi. Arrivano e dicono, ma perché quello ha ammazzato quell'altro? Perché quello fa? Ah, perché ci si ferma sempre a livello delle strutture, allora bisogna fare delle leggi più dettagliate. Va bene, facciamole pure, ma non basteranno. Allora bisogna avere più sorveglianza. Va bene, mettiamola pure, ma non basterà, perché alla fine anche il sorvegliante si corromperà e diventerà delinquente anche lui. Quante volte succede? Ci vuole una prospettiva trascendente. I puri di cuore sono quelli che hanno dentro questa domanda e questa domanda permette loro di vedere il fine ultimo che è Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Eh sì, è inutile vivere tutto come lotta, e su questo il marxismo ha fatto molto male, sarà servito anche a qualcosa, ma adesso non funziona più perché manco gli operai si rivolgono più ai comunisti di una volta perché hanno visto che non funziona. Bisogna andare a cercare l'origine della pace che può essere solo lo sguardo fisso su Dio. Questi saranno chiamati figli di Dio perché è il Signore stesso che li adotterà nella Chiesa attraverso il battesimo, prima o poi, come figli adottivi. Sarà gente che vuole avere la pace dentro se stessi per poterle trattare in pace con gli altri, con i vicini, col prossimo, fino agli orizzonti mondiali che riguardano i popoli, le guerre, ma quelle ci saranno sempre, però ci sono anche dei periodi di pace, ma sarà quella famosa eternità a dare la pace totale e irreversibile a tutti. La Terra non funziona se non ha il cielo come prospettiva. Rileggete quell'articoletto che ho scritto su Sabino l'altro giorno. Ho cercato di dire queste cose. Beati perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Non tanto della giustizia politica, vabbè, quello anche, ma perché cercano, vogliono, predicano, parlano, si regolano in maniera tale da avere come punto di riferimento quella giustizia originale che è il destino per l'eternità di chi la vuole e si impegna seriamente con essa. Di questi è il regno dei cieli, di quello che vivono la vita come un problema di ripristino della giustizia originale, che viene offerta solo dalla passione, morte e risurrezione di Cristo attraverso la Chiesa. Meno di così non vale, non è possibile vivere, è disumano vivere. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. È per forza, perché se tu prospetti questa visione della realtà, molti che la rifiutano ti diranno: beh, vabbè, ma questo, come dissero a San Paolo, beh, questo ce lo dirai un'altra volta. Il mondo reale è un'altra cosa. Il mondo reale è una lotta continua, è un affermarsi di un potere sull'altro. Sì, buon lavoro, forza pure. Cosa ci rimane alla fine? Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Ecco, queste beatitudini che ho elencato così in maniera un po' sommaria, cercando di prospettare un insegnamento un po' più profondo di quello a cui siamo abituati di solito, contemporaneamente dipingono il volto di Gesù, il volto stesso di Gesù, caratterizzato dall'autentica vita cristiana. La sua è la vita cristiana per essenza, per eccellenza. Gesù ce le aveva scritte in faccia queste cose. Quando uno lo incontrava, era come se incontrasse una di queste beatitudini, tutte queste beatitudini realizzate. Nella trasfigurazione poi sarà il culmine di tutto questo. Poi svelano all'uomo il fine ultimo del suo agire, che è la beatitudine eterna. Nell'eternità tutto questo che qui è visto per accenni sarà dato a chi l'ha perseguito in tutta la vita e l'ha voluto e l'ha domandato, sarà dato in una pienezza che è finalmente riposata. Finalmente potrei dire sono a casa mia, qui sto bene. Quello che c'è qui non me lo può più togliere nessuno. È ciò per cui sono stato creato e voluto e amato. Svelano all'uomo il fine ultimo del suo agire, la beatitudine eterna, la pienezza della restituzione della giustizia originale. Ecco, sono nel posto giusto, finalmente. Sarà sperimentata alla fine dei tempi nell'eternità come beatitudine eterna, se la volontà del singolo avrà voluto accoglierla seguendo Cristo nella Chiesa, perché se non lo vuoi, nessuno te la impone. Ed è già l'inferno non volerla. Della libertà dell'uomo e del suo rapporto con la grazia si dovrà poi parlare in seguito, nel numero 363. Oh, qui adesso abbiamo gli ultimi due numerini, che sono brevi. 361. In che rapporto sono le beatitudini col desiderio di felicità dell'uomo? Uno ha la domanda. Cos'è la domanda? La domanda di pienezza, di verità della vita, di qualcosa che non, di bello che non torna indietro. esse rispondono all'innato desiderio di felicità che Dio ha posto nel cuore dell'uomo per attirarlo a sé e che solo lui può saziare, dice il numero. Ecco, commentiamo quanto è stato detto a proposito del numero precedente, spiega ciò che qui viene affermato delle beatitudini, essendo stato chiarito come esse rispondono all'innato desiderio di felicità che Dio ha posto nel cuore dell'uomo. Dio ha creato l'uomo perché possa avere alla fine di tutto la piena risposta a questa domanda di giustizia e di verità. Qui sulla terra, nella vita cristiana, nella vita della Chiesa, gli dà come un assaggio di questo, che sarà in pienezza dopo, nell'eternità. Qui l'eternità inizia per compiersi in maniera totale, piena e irreversibile nell'aldilà. Ultimo numero, 362. Ma allora cos'è sta beatitudine eterna, dice? In cosa consiste? Cioè, dove la trovo io questa pienezza di corrispondenza tra ciò per cui io sono e ciò che ho bisogno di essere finalmente? La beatitudine eterna è la visione di Dio nella vita eterna, in cui noi saremo pienamente partecipi della natura divina, la grazia, della gloria di Cristo e del godimento della vita trinitaria. E come, finisco di leggere, la beatitudine oltrepassa la capacità umana, è un dono soprannaturale gratuito di Dio, come la grazia che ad essa conduce. La beatitudine promessa ci pone di fronte a scelte morali decisive riguardo ai beni terreni, stimolandoci ad amare Dio al di sopra di tutto. La visione di Dio è l'essere come coinvolti nella famiglia di Dio, nella vita trinitaria, nell'essere resi partecipi, non alla pari, ma in una maniera tale da riempire completamente la mia anima, la mia domanda, in maniera che questa pienezza significa felicità. Di più non posso domandare, perché ho la pienezza. Fino alla commozione, fino. Questo numero è autoesplicativo, sarebbe difficile aggiungere altro, se non cercando di dettagliare almeno in parte ciò che esso dice, con qualche rapido riferimento alla riflessione della tradizione teologica. La beatitudine, ovvero la massima felicità per l'uomo, è la visione di Dio. È nella natura dell'uomo una spinta ineludibile a cercare quel senso della propria vita e di tutte le cose che tutti, compresi quelli che lo negano, chiamano Dio. Perché l'uomo non basta a se stesso e quando finge di bastare a se stesso tutto gli si rivolta prima o poi contro. Così egli scopre di essere creatura, ontologicamente legato al suo creatore, che cerca come il Padre e vuole vederlo. Quelli che non sanno chi è il loro genitore, non riescono a star fermi, a contentarsi, devono andarlo a cercare per mari e per monti finché non hanno trovato una traccia, vogliono vedere il loro padre e la loro madre. Sono cose che sono raccontate anche in romanzi, in film, in tante esperienze. Figuriamoci se questo vale per un genitore umano, se non vale nei confronti di un genitore trascendente, di Dio. Noi, da dove vengo io? Dove sono destinato? Dove vado? Ma perché sono ancora qui? Cosa devo fare? Io ho bisogno di vedere Dio. Questo gli antichi lo chiamavano naturale desiderium videndi Deum, il naturale desiderio di vedere, naturale nel senso che è nella natura, anche quando tu fai di tutto per sopprimerlo, è nella tua natura, dove desiderium in latino significa anche bisogno, non solo desiderio in senso sentimentale. È un'esigenza. Io per continuare ad avere ragioni per esistere ho bisogno di arrivare lì, di meno non può bastare, e nella misura in cui tento di farlo bastare mi manca il respiro. Prima o poi mi manca il respiro. È il desiderio naturale di vedere Dio direttamente, nella sua essenza, faccia a faccia, dice la Bibbia, per essentiam dicevano i medievali. Adesso noi vediamo, dice San Paolo, in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Non appena mediatamente attraverso le cose create. Uno guarda quanto è bella la natura, un tramonto, un paesaggio di montagna, il mare, e dice questa è una meraviglia che solo un Dio creatore può avere. Questo è vederlo attraverso le cose create. Di più, queste sono l'effetto della sua azione causale creatrice. Invece vederlo faccia a faccia, come dice San Paolo, un assaggio di questo ebbero Pietro, Giacomo e Giovanni nella trasfigurazione, quando videro trasfigurarsi la figura di Gesù e il volto di Gesù. Questo era un anticipo, era un inizio. La pienezza, vedere Dio nella sua divinità, nella sua essenza, direttamente, senza intermediari. Noi qui vediamo attraverso i sacramenti, vediamo attraverso la Sacra Scrittura, vediamo attraverso intermediari materiali. A un certo punto non saranno più necessari, perché anche gli intermediari materiali risplenderanno come un diamante illuminato della luce del sole, risplenderanno direttamente dalla luce di Dio. Allora tu porterai lo sguardo direttamente su Dio e in Lui vedrai anche le cose create, che in Lui risiedono nella loro totalità e in una unità perfetta che ti sazia e dici siano rese grazie a Dio. Qui c'è finalmente tutto per tutti i secoli dei secoli. Ci fermiamo qui perché mi sembra che abbiamo detto tante cose che il Catechismo ci vuole comunicare attraverso queste formule che non possono rimanere aride, vanno sono come le celle di un alveare, tu lo vedi così e dici caspita che meraviglia, come è ordinato, poi avvicinati e quando le api ti hanno lasciato lo spazio vai a succhiarti il miele cella dopo cella e senti una dolcezza straordinaria, quella per cui tu sei nato, sei fatto e che ti dà anche una sazietà, una pienezza, un nutrimento, un gusto che comincia qui sulla terra e che si compirà definitivamente di là. Ecco che allora anche il di là comincia a diventare un po' desiderabile, non solo temuto, anzi molto desiderabile. Per questo siamo nati, siamo stati fatti, per essere accolti nella visione di Dio. Certamente i santi e la Madonna attraverso questo tempo di Natale, questo ci preparano ad accoglierci in questo modo. Ci allungano la mano perché possiamo più facilmente arrivare a destinazione. Ecco, questa è l'idea della comunione dei santi e anche della fraternità tra di noi. Ci possiamo aiutare a vivere con questo respiro cristiano in maniera che tutte le volte che io ti vedo o ti incontro, mi viene in mente tutto quello che ci siamo detti, tutto quello per cui ci raduniamo, tutto quello per cui mi sei di aiuto solo vederti. Magari quel giorno c'hai la luna storta, sei anche arrabbiato, però è un fatto oggettivo, è vero comunque, è vero, anche se tu non te ne accorgi in quel momento, che sei un segno visibile dell'incontro con Cristo. Ecco perché vogliamo tanto bene anche alla compagnia, alla comunità, quando è vissuta con questa prospettiva e non è una rincorsa di poterucoli, perché si fa presto arrivare. No, al di là di tutto rimane vero il fatto oggettivo che siamo stati convocati . Certo, abbiamo bisogno che anche le pietre ce lo dicano. Se taceranno gli uomini, grideranno le pietre. Quando vai in Terra Santa, le pietre lo dicono. Ma anche quando vai a vedere una bella abbazia, a me piace molto l'abbazia di Poposa, vi ho messo i capitelli l'altra volta, cioè lì parlano le pietre. In Terra Santa c'è un muro, mi ha colpito, l'avevo fotografato tanto tempo fa, adesso ce lo dovrei avere ancora, dove avevano scritto i primi cristiani Christos Nika, in greco, Cristo vince. Una pietra così, inciso con un chiodo, con qualcosa, no? Ed è ancora lì, da 2000 anni, Cristo vince. In maniera che anche andando per la strada uno cristiano potesse avere un punto di memoria che gli diceva: guarda che ti stai muovendo per questa ragione qua e stai tranquillo, sii prudente su tutto ma stai tranquillo che lui ha già vinto. Ecco, con questo oggi penso che